TGCom 24. Pakistan, 21 chiese date alle fiamme dopo accuse di blasfemia a due cristiani.
Quindi accusano due cristiani e bruciano 21 chiese.
Ai, 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 ai.
Ma non lo vedi che il diavolo è lì apposta ad aspettare una scusa? Adesso voglio parlare ai fratelli in Pakistan. Il giornale Open italiano dice: Pakistan, vandalizzate, incendiate 8 chiese, qui sono rimasti a 8. Dopo le accuse di blasfemia contro Maometto, in un altro, questo c'è scritto 8 ore fa, quell'altro TGCOM 5 ore fa, quindi da 8 ore a 5 ore sono diventate 21 chiese bruciate.
Wow.
Gloria a Dio. Allora cos'è che vogliamo dire oggi? Vogliamo pregare per i fratelli che soffrono in Pakistan, che è uno dei posti più duri al mondo per i cristiani. E anche in Iran e anche altri posti.
In Nord Corea abbiamo sentito che hanno messo in prigione per vita un bambino di 2 anni.
Un ergastolo la vita a un bambino di 2 anni perché il genitore è in prigione, i genitori sono entrambi in prigione e lui deve stare in prigione anche lui, con i genitori. E cosa hanno combinato questi qua? Hanno fatto una soffiata. Hanno fatto un'irruzione nella loro casa e hanno trovato delle Bibbie. In Corea è proibito possedere Bibbie. Li hanno arrestati, gli hanno dato l'ergastolo a vita. Corea del Nord. Signore, vieni presto, Signore, vieni presto, Gesù.
Amen,
Signore Gesù,
amen.
ti benedico, Signore. Grazie che hai sofferto prima di noi. Romani 12, pregare per i nostri fratelli che soffrono, 13 a 21.
Provvedete alle necessità dei santi, esercitate con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate fra voi un medesimo sentimento, non abbiate l'animo alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Non vi stimate savi da voi stessi, non rendete ad alcuno male per male. Applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Romani 12, 13 a 21.
Avvenire, giornale italiano.
Cristiano ucciso a bastonate da un gruppo di musulmani.
Tempi, giornale Tempi.
I cristiani perseguitati e le spose bambine in Pakistan.
Spose bambini è un problema. Nella diocesi di Faisalabad, nel Punjab cristiana, zona di cristiani, un padre è stato ucciso. Dopo che la figlia rapita per farla diventare sposa bambina era stata liberata nel marzo del 23, quindi il padre va a liberare la bambina e come reazione lo hanno ucciso. Tempi di nuovo, sacerdote.
Sacerdote ucciso, continua la persecuzione dei cristiani in Pakistan.
E qui c'è un articolo molto importante che vorrei soffermarmi. Bellissimo questo articolo, dice, lo pubblica Avvenire e dice Pakistan.
Pakistan, i vescovi, giornata di preghiera per la pacificazione.
Wow, questa è la reazione dei cristiani in Pakistan.
Wow.
Non è sangue per sangue, vendetta per vendetta, morte per morte, ma pregano per la pacificazione. Che sta succedendo? Sta succedendo in Pakistan e altrove. che il diavolo sta facendo le prove per cosa? Per la tribolazione che sta venendo. E verranno prove e persecuzioni maggiori e peggiori. Marco 13, 9. Badate a voi stessi.
Badate a voi stessi. Vi consegneranno ai tribunali, sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti comparire davanti ai governatori e re per causa mia, affinché ciò serva loro di testimonianza. Marco 13, 9.
Comunque, buone notizie. Il Signore ha sempre buone notizie. A quei alcuni fratelli la tribolazione è già cominciata. E voglio dire a loro quello che diremo ai fratelli italiani, europei, durante la persecuzione che viene. E voglio anticipare questo messaggio che l'ho già detto tante volte. Lo voglio dare ai fratelli pakistani ed è questo. Fratelli pakistani, buone notizie. Hanno bruciato 22 chiese, ne stanno bruciando delle altre. Lasciate che brucino. Fratelli, uscite dagli edifici. Fate come la prima chiesa. Evangelizzate con saggezza e prudenza. Siate mobili, spostarsi. Riunitevi nelle case come la prima chiesa. Angela Matteo 10, versi 16 e 17, per favore.
Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti, i semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Matteo 10, 16 e 17.
Vi metteranno nel tribunale, come qui che li accusano di blasfemia contro Maometto, li stanno accusando. E quanti di loro dovremmo arrestare e perseguitare per come maltrattano i cristiani e il cristianesimo? E allora, davanti a queste cose, com'è che reagiscono i cristiani in Pakistan? Davvero, i cristiani vogliono pacificazione e non vendetta. Il popolo di Dio in Pakistan sta reagendo da cristiani veri. Anche dopo aver subito grandi ingiustizie, fino ad ora sono 22 chiese, vedremo. I credenti non stanno invocando sangue e vendetta, ma solo pacificazione. Dio li benedica, voglio che ci soffermiamo a capire chi, se ci fosse qualcuno che ci segue, che è in dubbio sulla religione cristiana e le altre. Fermo restando che nella religione cristiana ci sono tante ipocrisie, ma questa è un'altra storia. Si vede in queste situazioni l'abissale differenza tra la religione cristiana e le religioni del mondo. In queste situazioni, tipicamente le altre religioni invocano morte, vendetta, odio e di continuare all'infinito con violenza e guerre. Ma guardiamoci indietro nei secoli. Chi non è accecato da odio e religione vedrà che le vendette non hanno mai risolto niente, anzi, solo provocato più morti e mali peggiori, le vendette. Poiché queste religioni non vogliono convertirsi all'amore e al perdono di Dio attraverso Gesù, ecco che girano e rigirano a vuoto, circolo vizioso, seguendo religioni che li guidano sempre più a guerra, odio, vendetta, sofferenza. E alla fine, chi ha mai voluto porre fine a questi mali, porre fine a qualsiasi guerra, ha dovuto andare dal Dio della pace. E chi è? Hanno dovuto ammettere, magari non a parole, ma almeno nei fatti, che Gesù aveva ragione. E mettere fine ad ogni guerra, dalla prima guerra mondiale alla seconda, alla guerra in Ucraina che deve finire, prima o poi dovranno andare da Gesù e inginocchiarsi almeno politicamente e dire: dobbiamo fare la pace. Matteo 5,4, Gesù dice: io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano. Matteo 5,4.
Comunque questi non hanno fatto la pace, questi politici, non hanno fermato le guerre nel nome del Signore.
No, no, però si sono inginocchiati nel loro cuore, almeno politicamente,
A quella verità che
alla
devono fare
verità che
pace.
ci serve la pace.
Ok.
E la pace c'ha un principe, e questo principe c'ha un nome,
È vero,
e
sì.
si chiama Gesù.
Sì, è vero, solo che non lo ammetteranno mai.
Capito? Guarda, vai a Isaia 9,6, che lì c'è nome e cognome di chi è il capo della pace.
Isaia 9.
Sei.
Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Isaia 9:6.
Alleluia, alleluia. Ottima scrittura per testimone di Geova. Un bambino ci è nato, come si chiama? Padre Eterno. Cosa vuol dire? Vuol dire che è la stessa persona, nello spirito. Cioè, questi guerrafondai prima o poi devono, se non andare da Gesù, almeno mettere in pratica quello che lui ha detto, la pace.
Vero, sì.
Lo faranno con sorrisi ipocriti. I guerrafondai hanno sempre dovuto però abbassare le corna, abbassare la superbia, stringersi la mano dietro una maschera di ipocrisia nel nome della pace. E quindi nel nome del principe della pace, che loro non lo ammettono, ma hanno dovuto farlo. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me, dice il Signore. Virgola. Volente o nolente.
Amen.
Grazie, signore. Angela.
Amen. Ascoltiamo Marcello Marocchi, i vignaioli omicidi.
Un grande re aveva una campagna, il grande re penso farò una vigna con una torre proprio in mezzo al campo, con una siepe intorno ed un frantoio accanto. Il grande re chiamò degli operai e disse a voi: affido la mia vigna e manderò al tempo del raccolto i servi miei e prenderanno il giusto.
Verranno, verranno i servi del padrone, verranno, son qua, avranno una lezione.
Se non gli diamo niente sarà nostro, il frutto nato al sole dell'agosto, il campo ed il frantoio, il vino generoso, i chicchi d'oro e tutto il resto. Il grande re mandò degli altri servi a reclamare il frutto del suo campo e questa volta mise al loro fianco i più fedeli e quelli d'alto rango. E così fu, e si misero in cammino e quando al campo furono vicino i vignaioli accorsero gridando: anche per voi sarà lo stesso canto.
Son qua, i servi del padrone. Son qua, prendiamo anche il bastone.
Cacciamoli di fuori dalla vigna, non li abbiamo visti alla vendemmia. Con le mani vuote andate dal padrone, ma non ritornate più. Il re pensò: ci manderò mio figlio, di lui avranno sicuro un gran rispetto e gli daranno i frutti del mio campo. È lui l'erede, no, non avranno scampo.
Verrà, verrà il figlio del padrone, è qua, è questa l'occasione.
Se noi l'ammazziamo sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto, senza più l'erede saremo tutti ricchi e prenderemo anche il suo posto.
grande re, trafitto nel suo cuore, guardò suo figlio e al posto dell'amore mise la spada in mano ai suoi soldati, gli tolse il campo e uccise gli omicidi.
E si è così la storia della vita, e si così,
così è la nostra vita. Quanti profeti uccisi sugli altari, un figlio crocifisso proprio ieri. La vita è il nostro campo, ognuno dovrà dare poco tanto.
E sì così, così è la nostra vita, e sì è così
la storia della vita.